sempre.
Forza Napoli, Napoli
sempre.
Lo sento da lontano
il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano
e non ti lascia indifferente. No, non si può restare indifferenti alla vittoria del Napoli di ieri per 4-2 sul Monza, con una reazione a catena nel corso del secondo tempo, una reazione di squadra, una reazione individuale. Sta di fatto che grandi emozioni, grandi gol e una grande vittoria del Napoli che si ripropone per l'Europa in maniera prepotente dopo il successo perentorio di ieri. Dunque, torna al successo con Calzona, 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta su 7 partite di campionato. Ruolino non proprio malvagio. De Laurentiis che twitta: non è questa la classifica che meritavamo e l'abbiamo dimostrato proprio con il Monza, ha detto il presidente. Adesso avanti nelle prossime 7 partite verso l'Europa. Bisogna capire quale Europa intende il presidente e bisogna anche interpretare i concetti importanti che Francesco Calzona ha espresso alla fine della partita ieri sul suo futuro, sul momento del Napoli e sul come la squadra azzurra debba reagire e debba interpretare le partite per cercare di arrivare in Europa. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, con Mary Jane Spider-Man in regia come sempre insieme a voi sino alle 13 081 63 6363 per intervenire in diretta, 339 666 9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con le novità, le ultimissime in casa Napoli dopo la vittoria sul Monza. Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Senti, ma che Europa intende il presidente quando dice avanti per le prossime 7 partite verso l'Europa?
Non lo so, credo non lo sappia neanche lui, come fai a dirlo, insomma. Adesso, secondo me, ha detto bene Calzona ieri, il Napoli nella condizione in cui deve vincere e sperare nei passi falsi delle altre. Al momento la tua dimensione è quella di provare ad andare in Europa League. In questo momento il Napoli è 7º. Se Lazio e Fiorentina non vincono la Coppa Italia, al 7º posto vale l'Europa League, altrimenti è Conference League. Ci sono 7 partite magari per provare a sistemare la classifica, però mi sembra chiaro che a questa squadra adesso servirebbe un po' di continuità, quella che finora l'abbiamo anelata per tutta la stagione. Siamo ad aprile ma non c'è mai stata, quindi vedremo. Io penso che adesso l'unico pensiero del gruppo di Calzona sia quello di vincere col Frosinone in casa, partita che sulla carta è ovviamente ampiamente alla portata, però questo Napoli ci ha abituato anche a delle sorprese negative. Ricordiamo insomma che il Napoli è stato eliminato dal Frosinone in Coppa Italia per 4-0,
perso in casa 4-0,
e mi auguro che questo rappresenti uno stimolo per fare bene domenica. Tra l'altro, l'altro orario insolito, si gioca di nuovo alle 12:30 al Maradona, e mi auguro insomma che possa essere uno sprone in più per una squadra che adesso a Frosinone-Empoli ha la Roma, però in questo momento penso sia inutile pensare alla Roma se non fai i punti con Frosinone-Empoli.
Una curiosità, dei 3 gol belli di ieri, quello di Osimhen che è saltato tantissimo mettendo il bacino sulla testa di Izzo, per intenderci, il gol di Politano al volo, un bel drop dal limite dell'area in zona centrale, e il gol di Zielinski, un tiro sotto la traversa, qual è quello che ti è piaciuto di più?
E io scelgo Politano.
Scegli il gol di Politano.
Sembra un gol meraviglioso. Sembra un gol assolutamente meraviglioso. Si è coordinato in pochissimo tempo. Un sinistro meraviglioso. Secondo me è uno forse dei gol più belli del campionato, quello di Politano.
Sicuramente. Ma secondo te ieri nel secondo tempo c'è stata la reazione dei singoli, quindi delle individualità, o la reazione della squadra?
Ma guarda, io penso entrambe, cioè nel senso, nel secondo tempo abbiamo visto comunque finalmente una velocità di pensiero, di esecuzione, che non solo nel primo tempo ma anche nella partita con l'Atalanta non avevamo visto. Io penso che poi di sicuro quando hai questi campioni, quando hai tutta questa qualità, possono chiaramente loro decidere la partita con questi gol. Però mi è sembrato insomma una squadra che nel secondo tempo sia tornata a pressare alta, aggressiva, cosa
sì,
che nel primo tempo, nel primo tempo non era, come non lo è stata con l'Atalanta. Alla fine il Calzone ieri abbia detto una cosa semplice, ma allo stesso tempo, come dire, preoccupante per quanto è accaduto in passato. Cioè nel calcio bisogna correre, se non corri non vinci la partita, perché sei campione d'Italia e con la palla addosso riesci a superare tre avversari ed arrivare in porta. Se non corri non ti aiuti e non vinci le partite.
Sì, in effetti nel primo tempo la squadra camminava, l'abbiamo notato anche io qui, io, sì, Dario Sarrataro,
che ti ricordi, è anche quello che è accaduto con l'Atalanta, il primo tempo con l'Atalanta, che quando diciamo doveva essere la finale, no, per rientrare in zona Champions, il primo tempo del Napoli è stato abbastanza imbarazzante. Adesso c'è da augurarsi che magari con il Frosinone il Napoli cominci bene la partita, perché poi non sempre riesce a recuperare, non sempre riesce a fare 4 gol. Però queste 7 partite io penso che possano garantire al Napoli un futuro europeo. Il Napoli va in Europa ininterrottamente dal 2010 e credo che non abbia voglia di interrompere la striscia. Quale futuro europeo dipende dai risultati. Cioè, penso che il Napoli, se vuole ambire a qualcosa di importante, deve fare un filotto di risultati che fino ad ora non ha mai conquistato. Se non c'è questo presupposto, credo sia inutile, insomma, navigherai sempre tra il settimo e l'ottavo posto. Paradossalmente, considera che anche il settimo tra virgolette posto va blindato, perché c'hai la Lazio che ha perso il derby ma è lì, il Torino ha perso però è lì, quindi la Fiorentina secondo me è un po' più staccata perché si concentra su, secondo me, sulle coppe, adesso c'ha la Conference League. L'Atalanta ha perso, quindi sono 2 punti che però potrebbero essere 5, quindi anche il sesto non è vicinissimo. Purtroppo il Napoli paga e paga tanto la sconfitta nello scontro diretto con l'Atalanta.
Come sta la squadra? Come sta Kvaratskhelia, che ieri è uscito anzitempo? E insomma, in generale Osimhen, insomma, hanno battagliato parecchio, soprattutto Osimhen.
A parte che oggi è giornata di riposo, quindi lo capiremo domani. È da capire soprattutto Oliveira che tipo di infortunio ha avuto, se è un problema all'adduttore. Ieri è stato sostituito.
Consente uscire anche lui. Sì.
Quindi vediamo, insomma, se sia un infortunio grave oppure no. Per quanto riguarda gli altri, è chiaro, Osimhen, Quara, in questo momento della stagione accumuli stanchezza, però hai anche una settimana tipo, la seconda settimana tipo, che credo ti possa aiutare molto per lavorare, per fare degli allenamenti specifici, per provare a migliorare, Gianluca, anche quella che è il tallone d'Achille di questa squadra. Ne abbiamo parlato talmente tante volte che ormai lo conoscono tutti. Cioè, questa è una squadra che da 11 partite, compresa la Champions League, subisce sempre gol. L'ultima partita senza gol subiti dovrebbe essere Lazio-Napoli dopo la Supercoppa,
con Mazzarri,
0-0, ti ricordi? E poi da lì al Napoli ha sempre subito gol, quindi questo è un altro problema di una squadra che insegue e vuole provare, diciamo, a migliorare il suo percorso europeo. Subire sempre gol sicuramente è un problema.
Allora, la morale la facciamo sentire musicalmente con l'ausilio, prima di salutare, di Mary Jane. Sentiamo.
E con me girando il mondo, questo amore se ne va camminando, dove si va, camminando.
E allora, camminando non si va da nessuna parte, lo diceva anche Edoardo De Crescenzo. Come senti, Pasquale? Ci fermiamo qui, buon pomeriggio, buona giornata e buon lavoro, a presto.
Ciao Gianluca, ciao.
Grazie a Pasquale Tina con Mary Jane Spider-Man. Vogliamo in pubblicità tra poco Enrico Fedele con noi per mezz'ora, filo diretto allo 0816363663. Rieccoci in diretta, sono le 12:20, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre e solo su Radio Marte, con Mary Jane Spider-Man in regia, con voi sino alle 13. Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
E buon inizio settimana. Insomma, rispetto a quello che ha detto Calzona, la faccio sentire anche a lei questo stralcio di canzone che ci dice Edoardo De Crescenzo, insomma, come interpreta il primo tempo del Napoli di ieri. Senta, direttore, senta.
E con me girando il mondo, questo amore se ne va camminando, dove si va,
Allora, camminando, caro direttore, non si va da nessuna parte, bisogna correre, lo dice Calzone, ha ragione?
Beh, ha ragione sicuramente, bisogna correre, ma saper correre. Che una cosa è correre, una cosa è saper correre. Sono due cose diverse.
Napoli ha saputo correre ieri nel secondo tempo, mi sembra che sia stato anche aggressivo.
No, il Napoli non è che ha saputo correre. Si sono verificate due situazioni importanti. Ha un primo tempo inguardabile, cosa da sospendere la partita, e ha una contestazione, c'è stata, credo, non la mossa tattica, il cambio, c'è stata una specie di reazione dei calciatori e aiutati anche da qualche mossa tattica avventata di il Paladino, il Monza si è squagliato, mentre il Napoli ha trovato in 14 minuti tre prodezze dei singoli hanno risolto la partita.
Qual è quella che le è piaciuta di più delle tre?
La prima
Osimhen.
Fondatore, il vecchio attaccante di una volta, giocatore di rabbia. Quindi
ho saputo che Drogba ha anche scritto una cosa, ha detto: ho visto il gol di Osimhen, io non mi sarei mai gettato su quella palla.
Questo io si sarebbe gettato un giocatore che voi non ricordate, che pochi ricordano, che è Charles della Juve. Cioè, te l'ho detto io.
Charles poi, della Juventus, sì.
Charles. Poi il secondo gol è stato un gol, io l'ho detto subito, proprio a te, credo. Ieri sera dopo la partita, una incarnazione di Zidane con la Coppa dei Campioni, Zidane dal lato opposto di destra, Politano dalla sinistra. Il terzo una pennellata, poi stavamo un'altra volta complicandoci la vita con il secondo gol. Quindi a dimostrazione che è una squadra che prima o poi perde il bandolo della matassa e che nella fase difensiva lascia molto a desiderare.
Ugo quindi. Al telefono, buon pomeriggio. Ugo? Eccoci qua, Ugo, buongiorno.
No, sento, scusami, volevo sapere se facevate vedere la partita Juve Stabia Benevento.
Vedere?
Stasera, quando si fa?
E noi siamo una radio, questa è Radio Marco.
No, si fa radio Sport, no, credo lo faccia.
Scusi, direttore, le radio non possono far vedere una partita.
No, Radio Sport, Radio Sportiva, quella canale 58, credo, la partita.
Ah, ecco.
Ok, grazie.
Lei è di Castellammare di Stabia, Ugo?
No, io sono di Portici e... Mi piaceva vedere sta partita.
Forza Juve Stabia, comunque complimenti e forza Cavese anche che arriva in Serie C.
Anche Benevento. Non mi mortificare.
No, è Benevento che andrà ai playoff però, insomma.
Vabbè, è logico.
Andrà ai playoff e quindi gli facciamo in bocca al lupo al Benevento. Allora, questo amico dice... ecco, c'è Giosuè al telefono. Giosuè, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, direttore.
Giosuè, ho riconosciuto la voce, per cortesia, calma.
No, tranquillo. Calma tranquillo.
Gesso,
allora,
grazie.
Allora, per me quei 15 minuti, direttore, è stato un messaggio a De Laurentiis, chiaro, ma forte, per far capire che i giocatori non erano brocchi l'anno scorso e non sono brocchi mo. Che tu gli vuoi decurtare lo stipendio e poi è successo tutto quello che è successo. Quindi è una contestazione. Come la vedi, direttore?
Un messaggio al presidente da parte dei calciatori con quella reazione. Grazie, Giosuè.
Più che un messaggio, credo che sia stata una rivalutazione dei calciatori, che spesso sono tacciati di essere dei mercenari, delle aziende private. Quando le cose vanno male la colpa è dei calciatori, quando vanno bene la colpa i meriti sono dell'allenatore, del presidente. In realtà i veri attori sono loro e sono loro che con tre prodizze hanno risolto la partita. Sono d'accordo con te.
E poi un'altra cosa, direttore, manca il centrale di difesa e abbiamo preso due gol proprio perché manca quel tipo di giocatore. Se c'era Kim ieri la partita finiva 4-0.
Grazie Giosuè.
Non sono d'accordo che un giocatore possa risolvere in toto i problemi. I problemi del Napoli difensivi sono dei problemi antichi, piglia gol da tutti, non c'è una partita che non piglia uno o due gol. Il Napoli non ha giocatori avvezzi alla marcatura né degli esterni né centrali. E mi meraviglio come altri giocatori non giochino, evidentemente non li reputano all'altezza.
Parla di Østigard e Nathan.
Parlo soprattutto di Østigard, perché poi Nathan oramai si è capito che nessun allenatore lo vede, non è un difensore, si è adattato a fare il difensore, quindi praticamente, ma io la partita di ieri la piglio come cartina al tornasole per il futuro, non per il presente, perché il Napoli perdendo Osimhen, perdendo Zielinski, ha bisogno di centrocampisti che non ce li ha, ha bisogno di due difensori che non ce li ha, deve decidere sul portiere, sull'allenatore. Direttore credo che l'abbia preso, non so se l'ha preso per fare il direttore, per fare un altro compito, però la cosa importante è che il presidente capisca che si deve praticamente affidare uomini di calcio. Se invece vuole un'altra volta fare il puparo, e allora siamo puntati a capo.
0816363663 per intervenire, siamo in Forza Napoli sempre con Enrico Fedele, come ogni lunedì mattina ad inizio settimana. Ci scrivono in diversi, direttore. Caro Fedele, guardi che in Champions Zidane il gol lo fece di sinistro,
Adesso non ricordo, allora mi sono sbagliato, confesso il mio peccato, però volevo dire che non era il suo piede preferito.
Come Politano, ecco, Politano pure ha segnato di sinistro.
No, era il mancino, e quindi ha fatto gol col piede forte. Zidane ha fatto con, era ambidestro puro, ma l'ha fatto con, come Zielinski, no? Zielinski ha fatto un gran gol del piede non forte, anche se ha due piedi quasi uguali, no?
È incredibile, sì. Peppe al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve dottor Fedele, ciao Gifuni.
Buongiorno.
Io sono molto d'accordo col direttore Fedele che in effetti noi dobbiamo assolutamente cambiare tutta la linea difensiva. E probabilmente. Pronto?
Mi sentite? Sì, la sentiamo, la sentiamo.
Io dicevo che bisogna, sono d'accordo con il dottor Fedele, bisogna cambiare tutta la linea difensiva e bisogna probabilmente anche cambiare il portiere che non dà certezza alla difesa. Il centrale ci manca. Poi per quello che riguarda a breve tratti, che Napoli gioca a breve tratti, non è perché vogliono fare dispetto al presidente, è perché diciamo che ci vuole anche un po' di impegno da parte dei calciatori. Ci hanno messo pure loro quest'anno, diciamo la verità.
Grazie Peppe per aver chiamato lo 0816363.
Mi pare un'analisi abbastanza condivisa.
Ecco, però Calzona ieri a proposito della difesa ha detto non è che la linea non funzioni, sono le caratteristiche di alcuni calciatori e la reattività di alcuni calciatori, e soprattutto Østigard e Nathan non giocano perché hanno caratteristiche che non si sposano bene con quello che la squadra deve fare, insomma. Ecco.
Ma io non sono d'accordo. Io credo che Østigard possa giocare benissimo in difesa al posto di Jesus, poi Calzona li vede ogni giorno, non so lui che cosa intende per marcatura, se lui intende uno che guarda e non aggredisce, non sente il contatto, non mi permetto, perché reputo un conoscitore del campo, ho detto un agricoltore del campo, però dare delle affermazioni del genere mi sembra quasi una scusa perché non si utilizza il tizio Caio.
Østigard è più marcatore, ci scrive questo amico.
Ma è più marcatore ed è più colpitore di testa.
È vero. Sentiamo questo messaggio, direttore. Nel frattempo 0816363663 per intervenire in diretta, via.
E chiedere un'opinione al direttore Fedele. Ma Østigard è così scarso?
L'ho detto. È un ragazzo di temperamento, è un ragazzo invece che è avvezzo alla marcatura, al contatto diretto. Magari non è un giocatore leader in difesa, cosa che lo è Jesus, ma Jesus non ha, ha perso insomma quella forza atletica e quell'anticipo che teneva prima. Quindi credo che si faccia preferire Jesus per esperienza. Però non so se l'esperienza è una cosa, e poi è la vivacità fisica.
Salvatore da Padova scrive: ma è possibile, Fedele, che quando il Napoli vince gioca un po' meglio è Palladino che ha sbagliato? Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
No, io non l'ho detto, non ho detto che ha giocato bene, ho detto che le sostituzioni di Palladino sono state secondo me dettate dall'ammonizione o da qualche altra cosa, e quindi il Napoli nel primo tempo anche sono stati punti, credo, alcuni giocatori sull'orgoglio, al di là che non è che le parole degli allenatori facciano granché, però non sono stati dei gol frutto di azioni oppure di un possesso così sfrenato che tu mi dici ecco mo fa gol, sai, quelle partite dove tu lo aspetti perché lo vedi, lo senti. Insomma, noi abbiamo
devo essere sincero, il gol di Zielinski è stata un'azione manovrata, insomma, ecco, la sinistra al centro.
Ma è un'azione manovrata fino a un certo punto, è stata un'azione di Camara che ha tirato, ha rimpallato, ha preso la palla, l'ha data a Osimhen, Osimhen l'ha ridata dietro, lui si è girata e la bellezza tecnica è che lui ha calciato con il piede non forte perché c'erano tutti e due uguali, no? Lui ha due piedi che mi sembrano quelli di Amba, sì, questo non si discute.
È vero, sono due diamanti. Direttore, noi ci fermiamo per un minuto, poi va torniamo bene, da lei con le telefonate dei nostri ascoltatori allo 0816363 per il filo diretto del lunedì con Enrico Fedeli. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Mary Jane Spider-Man in regia. Sentiamo questo messaggio vocale.
Ciao Gianluca, buongiorno. E comunque la partita della Juve Sabbia la fa vedere su Rai Sport stasera.
Ah, per su Rai Sport, al 58, perfetto.
Per il signore che ha chiamato prima. Ciao, perfetto. Ragazzi, da Nello da Torre.
Grazie Nello, un altro messaggio, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca. Allora, partita Benevento Juve Stabia, canale 58.
58, beh, l'abbiamo già detto. Enrico Fedeli, direttore, buon pomeriggio, eccoci qua.
Ciao. Eccoci. Allora, l'avevo detto, no?
Sì, l'abbiamo detto, certo, l'ha detto prima, il canale 58 su Rai Sport. Antonio al telefono, buon pomeriggio. Antonio è in diretta, salve, buongiorno. Buongiorno Antonio. Ecco, no, Antonio non c'è, sentiamo questo messaggio, poi torniamo da Enrico Fedele, eccoci qua.
Ma poi dicono che Fedele non è juventino, due esempi e gol, ha pigliato due esempi giocatore della Juve, è proprio...
Ah, ha capito, dice che è juventino perché ha preso come esempio Zidane, direttore.
È la verità, mica l'ho detto solo io, credo che l'abbia scritto anche qualche altro giornale.
Sì, no, ma se lo ricordano anche altri ascoltatori.
Anzi, uno mi ha corretto e ha fatto bene.
Se lo ricordano,
io ricordavo il gesto tecnico,
ma questo non significa che lei sia tifoso della Juventus. Che...
No, vabbè, basta che la gente se lo crede, e contenti loro, che dobbiamo fare?
Io ricordo sempre che ho visto Federico inginocchiarsi e piangere per il Napoli che aveva battuto proprio la Juve a Doha. Ecco, inginocchiarsi e piangere è un momento che non dimenticherò mai, nella hall di una emittente televisiva primaria da queste parti. Va bene, andiamo al telefono. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, a te e al direttore.
Il suo nome?
Antonio Cacella. Gianluca, allora, prima, quanto riguarda la rivoluzione di questa squadra dell'anno prossimo, non mi esprimo perché purtroppo noi qua abbiamo, diciamo così, un uomo solo al comando, quindi, ma magari come lo è stato per 20 anni, quindi magari tranne qualche piccola folgorazione, lui ha sempre agito di testa sua. Detto questo, la domanda al direttore, perché poi io a volte mi trovo, forse non mi
vai con la domanda, mi
dice. Dicevo questo, ma lui ha detto che ha visto Palladino fare una scelta sbagliata nel secondo tempo. Io, dall'essere profana della materia, diciamo, non ho visto nessuna scelta sbagliata, ho visto quello che lui diceva giustamente, diceva che il Napoli bisogna correre e saper correre. Infatti Napoli nel primo tempo correva, però magari a voi, cioè le mezze ali
camminava nel primo tempo.
No, non accompagnavano mai l'uomo sulla fascia. L'uomo sulla fascia non veniva mai accompagnato dalla mezza che non ti inseriva. Nel secondo tempo il buon Palladino ha deciso di rimanere come ha sempre giocato, con i tre difensori, i due esterni molto larghi, visto che il Napoli nel primo tempo era una squadra psicologicamente morta, non si credeva in questa reazione, che in questo gli do ragione, in questa reazione d'orgoglio più che altro, ma l'ha detto anche l'allenatore. Quindi qual è stata questa variazione tattica? Io non l'ho visto quella del Monza.
Va bene, grazie Antonio. Mi sembra che già l'abbia spiegato per il direttore.
Se non l'ha vista, non è colpa mia.
Qui c'è stata una variazione tattica del Monza nel secondo tempo.
Ma lui ha tolto il giocatore in mezzo al campo che era quello che comandava il gioco.
Innanzitutto Mota è uscito per infortunio, è entrato Maldini.
No, Caprò è uscito.
Poi è uscito Caprò, è entrato Bodò.
Poi è uscito Zerbin pure, no?
È uscito Zerbin, è entrato Ciurria.
il quale manca a farlo apposta a Zerbin, se voi andate a vedere, era quello che stava contrastando sulla fascia destra di Lorenzo.
Sì, molto
e
bene.
È il cross di Anghissà sul passaggio di Politano, da dove è venuto?
È dalla destra, sì.
Dalla
destra del Napoli. Al telefono, buon pomeriggio. Il suo nome?
Buon pomeriggio, Domenico.
Domenico, buongiorno.
Una domanda per il direttore Fedile.
Prego.
Allora, come mai con l'esonero o le dimissioni di Mazzarri, Mazzocchi non ha giocato più? Sulla sinistra vengono alternati Mario Rui e Olivera, come giusto che sia, mentre a destra si continua a puntare solo su Di Lorenzo, visibilmente stanco.
Grazie, è tutto chiaro. Grazie, direttore, perché?
Vabbè, l'alternativa era quando non c'è stata la disponibilità dei due esterni mancini.
Parliamoci chiaramente, sì, Mazzarri aveva voluto fortemente Mazzocchi.
Questo non lo so se l'ha voluto.
Glielo dico io.
Io ti credo. E poi a un certo punto, lui pensava che un 3-5-2, la sua mentalità era quella di mettere come braccetta della Di Lorenzo e magari sfruttare la gamba di un calciatore che poteva essere, visto che avevano messo Zanoni, avevano messo Zerbin, di Mazzocchi. Però secondo me non è che si passava dalle stelle alle stalle, siamo là, è un buon giocatore, un buon ragazzo, è un giocatore che fa la differenza. Poi Di Lorenzo è un giocatore che ha i suoi limiti nella fase difensiva, però nella fase di proposizione dà sempre qualche cosa in più.
Devo dire che Mazzocchi se l'è cavata sempre bene quando è stato chiamato in causa, non vederlo proprio così come Østigard per esempio, e gli altri, perché...
Ma Nathan lo vedi?
No, e Traoré per esempio ha perso il posto da metà.
Lindström lo vedi?
Certo.
E Simeone lo vedi?
Ieri devo dire Zielinski, anche se ha giocato un quarto d'ora, ma lo ha fatto e ha risolto la partita con il gol, con un assist.
C'era bisogno che vedesse, che facesse la partita di ieri per sapere che uno che risolve le partite.
No, ho capito, quindi insomma rispetto a Traoré meglio Zielinski, no?
No, probabilmente Zielinski doveva rimanere a Napoli ancora per parecchio tempo, poi ognuno la vede in un certo modo, ognuno trova un capo espiatorio, quando gioca male perché pensa all'Inter, quando gioca bene è sbagliato. Un errore grave è stato fatto, quello di non metterlo nella lista per puntiglio. Nel calcio i puntigli non pagano.
È in Champions League, dice. 0816363 per intervenire in diretta. Direttore, quando De Laurentiis quindi twitta ieri: abbiamo dimostrato oggi con il Monza di non meritare la classifica che abbiamo, adesso avanti per le prossime sette verso l'Europa. Che Europa intende? Non intende la Champions League, ovviamente.
Sì, intende la Champions League, c'è una possibilità su un miliardo, vuol dire che dice, non dice verità. Del resto, il Napoli merita la classifica che ha, a mio giudizio, perché ha perso tante occasioni ed è una squadra che è al di sotto del settimo posto della difesa e al di sopra del settimo posto come attaccato.
Allora, Alessandro al telefono, buon pomeriggio.
Sì, potrei fare solo un paio di domande?
Solo un paio, due al massimo, velocemente, grazie.
Sì, allora volevo sapere se considerando che la Roma deve venire a Napoli, se ci sarebbe ancora la possibilità della Champion.
Del quinto posto.
E se cioè il presidente potrebbe prendere per la prossima stagione un allenatore affermato, oppure prenderà un emergente.
Grazie Alessandro. Grazie. Allora, possibilità per la Champions, ha detto Fedele, una su un miliardo, mi sembra esagerato. Sì. Una su.
Ma non per qualche cosa, certo. Perché il Napoli è inaffidabile, no?
Certo.
Il Napoli, qual è il Napoli? Quello del primo tempo o del secondo tempo?
Non si sa. Allora, ha detto che se sarà sempre quello del secondo tempo, l'Europa sarà più semplice.
Non si discute, ma se sarà quello del primo?
Non c'è possibilità, ovviamente.
Allora,
quindi se si corre come nel secondo tempo si arriva in Europa, se il Napoli cammina come nel primo di ieri non arriva da nessuna parte. Questo Calzone è stato chiaro, devo essere sincero, veramente chiaro e chiarissimo il tecnico del Napoli su questi aspetti. Ecco, direttore, però le dico, c'è lo scontro diretto con la Roma, per esempio, che ha 7 punti. No. Allora gli dice, vabbè, vincendo, mancano 7 partite, vincendo lo scontro diretto eventualmente con la Roma arriveresti a 4 punti, basterebbe un passo falso per essere lì vicini al quinto posto. Diciamo una su un miliardo mi sembra esagerato, una possibilità su 100 possiamo
lasciare. Hai ragione, è un po' esagerato, esagerato, una su 2 miliardi.
Va bene, 081-6363-63 per intervenire in diretta. Sentiamo questo amico cosa ha da dirci.
No, buongiorno, Gianluca, sono Antonio.
Buongiorno Antonio. Ma
allora, se il problema è che i giocatori camminano, no, durante il primo tempo, e perché poi nel secondo tempo si sono trasformati? Che cosa c'è? Allora non è il problema degli allenatori, è il problema della squadra, che loro che non vogliono giocare più.
Cosa sta succedendo? No, no, no.
È una questione di stimoli,
amico mio. È un problema, secondo me, qualche giocatore c'ha. Io sono giocatore, poi non è che sono delle persone che non hanno stimoli, che non sentono la contestazione, che non capiscono che stanno giocando male. Ci sta questa, come questa fiammata, ecco, questa fiammata di orgoglio, finalmente, era ora.
Salvatore, Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, volevano chiedere un parere al dottore. Ho saputo tramite amici che dicono di essere sempre informati, volevo un suo parere, che Napoli comunque prenderebbe, ma mi sfugge il cognome purtroppo, l'allenatore del Nizza.
Farioli.
Ecco, volevo sapere che ne pensa.
Grazie Salvatore, che ne pensa?
Ma sai, Farioli è un giovane emergente che nasce sotto la scuola di De Zerbi, che gli ha fatto molto bene nel girone di andata in Inghilterra, meno bene nel girone di ritorno. Ha delle belle idee.
Con due giovani
bisogna vedere il progetto del Napoli, ma il progetto del Napoli, al di là del giovane o del meno giovane, dell'esperto o del navigato, dipende dal presidente. Se il presidente non interviene più in prima persona nelle scelte tecniche, allora c'è un progetto sul quale lavorare. Se interviene, stiamo punto.
Io ieri le chiedevo: è più difficile sostituire due centrali di difesa del Napoli per il prossimo anno o Osimhen? Stamattina leggo che la Juventus va forte su David del Lille, che è un obiettivo del Napoli, ma gli attaccanti non sono tanti per sostituire Osimhen. Zirkzee lo prenderà il Milan, David non si sa, insomma, chi c'è in attacco che il Napoli possa prendere?
Giocatore che a me piace?
Sì.
Jokers dello Sporting.
Dello Sporting Lisbona?
Sì.
Va bene, può fare la differenza secondo lei, può crescere?
Come? È un giocatore dal fisico di culturista, fatto 23 di quel sole, ma già adesso lo vogliono parecchi, credo, lo dovevano venire prima.
Beh, non è semplice, dico, ma anche i due centrali di difesa, ieri parlavamo di Buongiorno e Calafiori, magari il Napoli riuscisse a prenderli tutti e due.
Del futuro, bisogna vedere il Napoli che vuole fare, bene, come io sto 40 milioni, ecco, 40 milioni, perché non dovrebbero stare 40 milioni? Ho capito.
Messaggio.
Buongiorno carissimo Gifuni, buongiorno ai marziani. Io volevo sottolineare ancora una volta quanto la mancanza di Osimhen per 13 partite su 30 sia stata purtroppo fondamentale e negativo per questo Napoli, e sottolineare ancora una volta gli ennesimi scandali arbitrali a sfavore del Napoli. Ieri due rigori solari ancora una volta negati. Buona giornata.
Vabbè, i rigori lasciamo perdere perché non mi piace un argomento.
No, però c'erano insomma dei rigori.
Non
sono alibi, il Napoli ha vinto.
Per quanto riguarda Osimhen, dovrebbe chiederlo a Mazzarri, il quale giustamente non l'ho avuto per tante partite ed è stato messo al pubblico ludibrio, no? Su questo non c'è dubbio.
Grande Fedele, Aldo da San Giorgio le scrive: grande Fedele con tre punti, anzi quattro punti esclamativi. Direttore, abbiamo 30 secondi perché ci dobbiamo fermare, Mary Jane Spider-Man è già in fibrillazione per la pubblicità. Le chiedo, Calzona ieri ha detto è un matrimonio strano quello mio con il Napoli, c'è anche la Slovacchia, è un matrimonio a tre, poi ne parleremo. Non è detta l'ultima parola, cioè non è detto, non è impossibile anzi che Calzona possa essere l'allenatore del futuro del Napoli?
È impossibile.
Va bene, allora ci fermiamo qui. Grazie direttore. Grazie ad Enrico Fedele, voliamo in pubblicità con le ragnatele di Spider-Man e ci ritroviamo tra pochissimo con Forza Napoli sempre. Il volo di Osimhen gli consente, a proposito di Spider-Man che è in regia con noi in Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni al microfono, gli consente di volare nella classifica dei gol più alti della storia, ma il record non è suo sia in Italia che all'estero. Ne parliamo con uno che insomma di matematica se ne intende, uno scienziato, tra le altre cose editorialista del Mattino e già rettore della Università Federico II di Napoli, Guido Trombetti. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, 2,23 metri di salto ieri con Osimhen, che ha messo il bacino sulla testa di Izzo, per intenderci, ma in precedenza c'è un gol segnato da Cristiano Ronaldo con il Real Madrid contro lo United, in cui Ronaldo saltò 2,93 metri, e Ibrahimovic che saltò 2,53 metri per un assist a Rebic con il Milan, questo nel campionato italiano. Però insomma siamo lì, lei che se ne intende di numeri non può non apprezzare il gesto atletico di Osimhen.
È stato un gesto femminile straordinario, diciamo, uno di quei gesti di una bellezza assoluta, ed è stato anche la svolta, perché è stato quel gesto a cambiare la partita. È stata una iniezione di fiducia nei compagni, ci hanno creduto tutti, perché poi il calcio è così, passa un episodio per cui l'elemento psicologico volge a favore dell'uno e contro l'altro, e da quel momento il Napoli è tornato il Napoli e non ce n'è stata più per nessuno. Veramente hanno fatto 20 minuti, mezz'ora di calcio lunare.
Devo dire una cosa a proposito del gol di Osimhen, poi andiamo avanti ovviamente con il professor Guido Trombetti, che è vero che Ronaldo saltò 2,93 metri, Ibrahimovic 2,53 metri, però, e Osimhen 2,23 metri, però c'è da considerare il fatto che Osimhen si è gettato su un pallone non semplice, complicato, con Izzo che ha fatto ponte, ed è stato pericolosissimo raggiungere quella palla così in alto, tant'è che Osimhen poi con il ponte di Izzo è caduto praticamente faccia a terra successivamente. Quindi l'elevazione è vero che è stata inferiore a Ibrahimovic e Ronaldo, ma il grado di difficoltà di questa elevazione, vista la dinamica dell'azione, è stato molto più complicato.
Sì, ma se stiamo parlando di salto in alto, quindi il gesto atletico è stato di una bellezza assoluta, straordinaria, punto. Che poi qualcun altro abbia già fatto un gesto del genere, infatti tu sei dovuto ricorrere a nominare due di classe assoluti, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Questo aggiunge forza alla nostra idea che ha fatto un numero da campione straordinario.
E oltre a quello che ha un grado di ieri, che ha un grado di difficoltà, ripeto, per la dinamica dell'azione, per il ponte di Izzo, anche di pericolosità rimarcata da Drogba, devo dire che il record in Serie A è di Osimhen, 2,58 metri contro lo Spezia l'anno scorso, ce lo ricorda Dario Sarnataro, che ringrazio e che tra poco sarà con noi in Marte Sport Live. Professor Trombetti, quando De Laurentiis fa il tweet e dice abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo, avanti così verso le prossime 7 partite verso l'Europa, che vuole dire?
Ma io non lo so quello che vuole dire, so quello che penso io penso che noi non dobbiamo adesso immediatamente farci distanziare, dobbiamo sperare che questo sia l'inizio di un periodo di ripresa di questa squadra e che il Napoli conquisti l'Europa League. È tutto quello che dovesse venire di più è carità, però io Non credo che si possa recuperare la scienza. Ripeto, in piega matematica non ti condanno, tu hai il dovere di combattere. Devo anche dire che il Napoli occupa il posto che si merita in classifica.
Quindi non è d'accordo con De Laurentiis che.
Non so se non sono d'accordo, mi devo dire.
Ecco professore, non la sentiamo bene, cerchi di guadagnare una posizione.
Voglio, quello che intendo dire io è che il campo è l'unico giudice oggettivo. Chiaro qual è il problema?
Sì, certo. E lei, da no, scienziato, è chiaro che insomma.
Tutto il resto sono ragionamenti così apodittici. Ognuno di noi si dice sì, ma che, ma qua, ma qua, tutte chiacchiere. Quello che conta è dove sei in classifica, quanti punti hai fatto, e quindi il Napoli è dove deve stare.
Senta professore, ma quando Calzona dice abbiamo nel primo tempo non ha corso la squadra, andavano tutti a prendere il pallone, lo volevano tra i piedi, nel secondo invece hanno attaccato gli spazi, hanno cominciato a correre e anche ad aggredire, perché si è vista nettamente subito la differenza tra il primo e il secondo tempo. Qual è il vero Napoli? E il Napoli del secondo tempo, secondo lei, può arrivare lontano, insomma non in Champions, ma quantomeno in Europa League in questo finale di stagione?
Non c'è nessun dubbio, il Napoli del secondo tempo nelle prossime sette partite pare il primo punto. Cioè, il problema è che noi dobbiamo capire, questo è il grande Bucilis, noi dobbiamo capire se il Napoli sarà capace di ripetersi, perché fino ad ora ha fatto vedere spazi e poi è tornato a metà. Quindi io per non avere delusioni non mi faccio illusioni. Non c'è nessun dubbio che Napoli, abbiamo visto in quel quarto d'ora, non teme nessun confronto, per vincere con chiunque, può vincere tutte e sette le partite. Che non significa che anche vincendo tutte e sette fa certamente in centro. Perciò dico, stiamo attenti a farci riuscire. Però quel Napoli, abbiamo visto, è stratosferico.
Giulio chiede: perché non ci chiediamo per quale motivo si fanno così pochi cross? Il Napoli ieri mi pare ne abbia fatti 6 di cross in totale. Beh, è chiaro, con uno come Osimhen in area, insomma, se si arrivasse a fare più cross ci sarebbero più possibilità di tirare verso la porta.
Sì, perché insomma i nostri esterni, che ieri poi a lungo sono stati con il Milan e Campana, non hanno una grande vocazione al cross. Lo stesso Politano, quando può, rientra e va a concludere in prima persona. Questo poi è il problema. Diciamo, la vocazione dei nostri esterni è molto forte andare a concludere.
Sì, si sovrappongono, scambiano, magari si inseriscono anche, però sempre col pallone raso terra.
Ma quando lo fanno bene, tutto va bene. Noi ci siamo rifatti la bocca,
è vero. Professore, prima di salutarla, è più difficile secondo lei in futuro sostituire Osimhen in attacco o i due centrali di difesa per il Napoli?
Questa è una bella domanda. Io temo che sia più difficile sostituire i due centrali di difesa,
ecco.
Perché il centrale d'attacco in fondo c'è un po' l'imbarazzo della scelta, per quello che si vede in giro. Che poi tu lo pigli, quello viene e ripete quello che ha fatto il Finenne, questo lo dirà solo la storia. I due centrali sentito, va bene, guardate, Juan Jesus è imbarazzante, però non mettiamo la croce addosso sul campo a lui, perché la squadra, le squadre difendono di insieme.
Certo.
I centrocampisti non vanno a chiudere, non vanno a stringere, non vanno ad accorciare, per cui i nostri difensori sono anche se un po' in mezzo. Ieri, per carità, ha fatto il comodo oddio di colpo di testa, però abbiamo pure consentito a Verbini di mettere una palla dolcissima in mezzo all'aria.
Effettivamente, insomma.
Il mestiere dell'attaccante è stato l'attaccante, anche Rizzo è andato sotto rispetto a Osimhen, che quando la palla viene messa bene il centro avanti fa il colpire, c'ha anche una posizione di vantaggio, quindi per carità tutte le critiche a Juan Jesus, ma non lasciamo, perché poi questa è una moda, no? Ogni tanto prende uno lo si dice, non è giusto.
È tutto chiaro, professore, grazie per essere stato con noi, a Guido Trombetti. Buona giornata e a presto, professore. Grazie per questa bella chiacchierata. È arrivato anche Gigi Soriani in regia, lo salutiamo. Salutiamo Mary Jane. Un messaggio prima di lasciarci, eccoci qui.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i marziani, sono Antonio Ciumma.
Buongiorno Antonio.
E io voglio dire una cosa, ma nessuno, nessuno. Credo che non ci rendiamo conto. Perché Napoli primo tempo e Napoli secondo tempo? Questo è il problema. Perché? Perché un Napoli scende in primo tempo in quella maniera e il secondo tempo fa quella partita? Allora questa, perciò io sono pessimista, perché c'è una volontà dei giocatori di giocare o non giocare. Questa è la realtà.
Allora, il 25enne Einar Jokers, di cui parlava anche Fedele prima, lo svedese di origine ungherese, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese, potrebbe essere uno a 25 anni, profilo giusto per sostituire Osimhen. Se il Napoli si sbriga, insomma, e non lo perde come ha fatto con Zirkzee e come ha fatto con David Lidl, molto probabilmente sarebbe opportuno che si sbrigasse il club azzurro per sostituire Osimhen al più presto. Un altro messaggio e poi ci fermiamo.
Ciao Gianluca, buongiorno. E forza Napoli, faccio i miei complimenti al signor Fedele, che è molto molto competente, e forse è questo che dà fastidio a chi lo critica. Comunque buona giornata da Pacum e forza Napoli sempre.
E allora adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live e Dario Sarnataro. Grazie a Mary Jane Spiderman per aver curato la regia, grazie a Gigi Soriani che è appena arrivato e ha curato la fase conclusiva di Forza Napoli sempre. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.